del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. En los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo.
Pace sociale e che gli operai sono sempre a scioperare, fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà, ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale, ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare.
Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire aver la dignità di non partire di star qua.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista.
مجال لما يكون مليش بالحال تأثير بالبال لما يصير التوطين إحلال توريس إبليس حلال تلحين الدين حرام تدنيس الفيل إجلال جدال تثقيف الذات إنجاز انصح القول بأن الدين إعجاب طب كيف تجتاد تكتيك ألغاز إن كان اللين إسفاف سأضع السين برواز وأبدأ بتحضير جيبي تنصير مسلم تمصير ليبي وأتصفح كتاب عن كيفية تكبير بيضي لحد ما يفيض شيبي تكتيم إعلام تسكيت عيبي تسميم الجيل إضلال تنجيم غيبي نسيت كبريت بالكاس فصار الكيز من فخ طيفي تسخيف ضيفي لما يصير بوطني تجهيل سيفي طب مين بيجيب كيفي تعميم تخفيض لحد ما يزيد فيضي
أراد توحيد الأمم هذا بساط عزجد هذا علم وهذه من فضاء فانفضوا عز الأمم لا شيء كالتاريخ يعلمكم بفوائد القمم.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19.05 di lunedì 24 luglio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. per quest'ultima puntata di luglio. Insomma, nella nostra scaletta, oltre ad esserci, come al solito, insomma, vari aggiornamenti su vari fronti, insomma, della guerra imperialista, abbiamo anche quest'oggi due ospitate, come dire, una più nazionale, una più internazionale, e insomma siamo molto, speriamo che insomma i potenti mezzi tecnici non ci vengano meno, ma per i nostri ascoltatori abbiamo queste due chicche. Intanto un collegamento con i compagni del movimento No Muos, che appunto stanno allestendo il campeggio che nei primi giorni di agosto, il primo weekend di agosto, si andrà insomma a sviluppare a Niscemi, e poi un altro collegamento invece addirittura transcontinentale, potrò addirittura fare un po' la sborona dicendo questo, nel senso che tenteremo di collegarci col Venezuela per sentire insomma un po' da una compagna qual è lo sviluppo della situazione e quali sono, ragionare un po' con lei su quali sono le contraddizioni che il popolo venezuelano sta vivendo in questi periodi, in questi ultimi mesi veramente caldi su molti punti, da molti punti di vista. Quindi insomma veramente parecchie carne al fuoco, ma ovviamente non manca la nostra solidarietà al popolo palestinese, che proprio in questi giorni sta vivendo delle giornate veramente difficili, con morti nelle piazze a causa appunto della volontà sionista di fatto chiudere la spianata delle moschee. Ricordiamo che l'ultima volta che c'è stata una provocazione con la passeggiata di Sharon all'epoca nella spianata delle moschee, è stato dato l'inizio all'intifada. Quindi insomma abbiamo visto anche questa volta, anche oggi in questi giorni, una risposta forte da parte dei palestinesi, che all'ennesima provocazione non fanno che rispondere insomma con la lotta, e quindi va tutta la nostra solidarietà ovviamente nei loro confronti e nei confronti dei prigionieri, che purtroppo continuano a aumentare di numero nelle carceri sioniste, come purtroppo anche nelle carceri NP, e tra i vari compagni ricordiamo anche la compagna Khalida Jarrar, anche lei appunto recentemente arrestata, e poi insomma gli è stato rinnovato in questi giorni la detenzione amministrativa. Quindi insomma andremo un po' a parlare anche di questo in coda alla trasmissione. Detto questo, direi che possiamo lanciare la nostra sigla, e poi andando un po' veloci perché gli appuntamenti telefonici sono molti e ci teniamo insomma a rispettare e a dare voce ai nostri contatti.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Come on, sir. Hey, hey.
لا تنوشل أو تفتكر خبرية موت الملك كس مش الزجل لا نحتفل نطرق وصعنا شيد الحس كي من فرح كلبك سرح لام بفلمات الزقب صار فيك تقول مات أخيه ما ضل عالدرب وما ضل فيك تبادر تنتخي ضال للأبد ما ضل فيك تلبق ألوانك صار فيك تفرجينا سنانك فيك تقول أنا إلي أنا معي أنا ماني في تصر ميت حدا بطلت الكلمة تربطها فيك الجزمة ترفضها فيك تقول أنا مع أنا ضد ويلعن كل شي وكل حدا ناطر هالتراك من سنين درويش وناصر الدين عموسي أمري دنزف الخبر لحلب وحمص والعين لحلب وحمص.
Eccoci nuovamente in diretta alle 19:11 minuti di lunedì 24 luglio e andiamo a iniziare la puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte di oggi che inizia all'insegna dell'imperialismo nostrano e dell'antiimperialismo nostrano anche in realtà. E infatti volevamo un po' introdurre la prossima, il primo collegamento della giornata con appunto un compagno del collettivo del movimento Nomuos volevamo un po' introdurlo ricordando i venti di guerra che stanno spingendo il nostro imperialismo, i nostri imperialisti a armarsi sempre di più. E infatti, insomma, notizie di questi giorni che non sono passate ovviamente dalle fanfare dei media nostrani, ma purtroppo invece man mano le decisioni vengono prese. E la nostra cara Pinotta, detta la minestra della difesa, la ministra della difesa Pinotti, e l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e politica internazionale, cioè la nostra cara Mogherini, cioè una coppiata veramente vincente, sono appunto nuovamente a cavallo sia in ambito italiano che in ambito europeo, dei processi volti al rafforzamento della NATO e spingono questo vento di responsabilizzazione da parte di tutti i paesi della NATO nei confronti del patto atlantico e per la costituzione dell'esercito europeo che in altri tempi possiamo descrivere come la strutturazione militare del neoimperialismo europeo che il tentativo da parte degli paesi imperialisti europei di organizzare una sorta di capacità di azione insomma al di fuori della NATO, cosa che è impossibile da pensare anche perché già da subito insomma il fatto di portare avanti insieme le due proposte ti fa capire quale guida l'altra, nel senso cioè, è chiaro che la NATO per ora continua a essere il cavallo con cui le potenze europee insieme agli Stati Uniti portano la guerra nei paesi finiti nel loro mirino. Cosa che la nostra cara Pinotta c'ha ben in testa, nel senso che insomma è andata a ripromettere il 12 luglio in un incontro bilaterale a Washington con il segretario USA Mattin, proprio l'impegno italiano e del governo Gentiloni di rafforzare la presenza militare italiana dalla Siria all'Iraq, alla Libia, all'Afghanistan. Quindi non ti preoccupare, Trump, noi ci siamo su tutti i fronti. Questo è un po' il messaggio che la Pinotti è andata a portare a Washington. Su questa specifica cosa andiamo a vedere un attimo un articolo velocemente per capire che da dove partirà poi questo impegno militare, proprio dalle basi presenti sul nostro territorio, oltre che appunto mandando effettivamente soldati, come ci veniamo a sapere, che è nelle intenzioni, ma anche sfruttando le basi presenti nel nostro territorio.
Ecco, l'articolo che andiamo a leggere è del 13 luglio ed è tratto da Contropiano, l'Italia disponibile a inviare militari anche in Siria. Nell'intervista rilasciata alla stampa lo aveva solo accennato, ma dopo l'incontro al Pentagono con il collega americano James Mattis, la ministra della difesa Roberta Pinotti ha fatto sapere che non solo l'Italia aiuterà la stabilizzazione di Mosul addestrando le milizie che hanno liberato la città per inquadrarle in forze regolari, ma che è pronta a fare lo stesso a Raqqa in Siria quando la capitale del califfato sarà caduta. Come è noto, il governo italiano ha già inviato 600 militari a Mosul, ufficialmente per proteggere i lavori alla diga affidati ad un'azienda italiana. Noi finora abbiamo scelto di essere in Iraq perché c'è una risoluzione ONU e una richiesta del governo legittimo. Ma la vera inquietante novità, con parecchi problemi che si andrebbero ad aprire, è il possibile invio di militari italiani anche in Siria. In Siria il mandato ONU di sconfiggere il terrorismo esiste, ma la situazione politica è confusa, non tutti considerano il governo legittimo e l'autorità locale non è riconosciuta. Questi paletti noi li manterremo, ha detto la Pinotti, precisando che per allargare la nostra azione a Raqqa bisognerà vedere se si chiarisce la questione politica in Siria, quali truppe addestrare e su che base. Nell'ambito di una possibile chiarificazione delle condizioni, le forze in campo e il percorso politico, potremmo valutare un contributo. Nell'incontro con il segretario alla difesa USA Mattis abbiamo analizzato tutti gli scenari, ha proseguito la ministra, la crisi del Golfo, l'Arabia Saudita, il Qatar, la questione Corea del Nord, quindi Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, un ragionamento a 360 gradi. Di questo elenco ovviamente manca lo Yemen, dove l'Arabia Saudita sta bombardando pesantemente con le armi imbarcate e spedite proprio dall'Italia, da porto di Domus Novas in Sardegna. La disponibilità del governo italiano a inviare militari anche in Siria, oltre a quelli in Afghanistan, Iraq, Libia e quant'altro, ripropone la questione delle missioni militari all'estero, non solo costose ma con regole di ingaggio e accordi internazionali sempre più risibili e discutibili, una pagina che andrebbe chiusa al più presto dal Parlamento.
Ecco, dopo aver dato insomma un po' di questo breve aggiornamento, ovviamente come si diceva anche prima, una delle lotte insomma in Italia che sta combattendo anche insomma proprio contro il nostro imperialismo, visto che è proprio dalle antenne MUOS che partono i droni per andare insomma a bombardare i popoli. Direi che a questo punto vi chiediamo un attimo di pausa mentre appunto andiamo a collegarci con un compagno no MUOS.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal!
Ah, ma sei palestinese! Allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal! Succede solo con McDonald's!
Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada!
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questa è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, lunedì 24 luglio, sono le 19:20 e come insomma annunciato prima della pausa musicale siamo in collegamento con Damiano, un compagno no MUOS. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo molto per esserti collegato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, ovviamente, insomma, noi ti abbiamo chiamato perché sappiamo che, insomma, se non sbaglio le date, il 4, 5, 6 di agosto si terrà anche quest'anno, insomma, il campeggio No Muos. E, insomma, volevamo chiederti un po', appunto, l'organizzazione di questo campeggio, insomma, cosa si ha in mente di portare avanti con queste giornate.
Sì, allora, questo campeggio è nato, diciamo, dalla voglia di poter rilanciare una lotta e un movimento che per noi continua ad essere sempre più centrale nel... in quanto la tendenza all'antrasso, se vogliamo, tra le classi dominanti ci dimostrano come ci sia ancora sempre più vivace, sempre più forte l'intenzione di armare, di militarizzare i territori e di contendersi il mondo e dividerselo in piccole fette come se fosse una torta. È centrale perché diventa sempre più emblematico, emerge sempre di più la contraddizione che c'è tra chi quotidianamente nei territori, nelle città, lavorando, o chi è disoccupato, o chi è precario e così via, e deve praticamente di tasca propria finanziare quelle che sono appunto tutte le spese militari, che non sono poche. Basti pensare che spendiamo 100 milioni di euro per stare dentro la NATO quotidianamente, spendiamo miliardi di euro all'anno per F-35, difesa, militari in genere, e quindi c'è l'intenzione è quella di portare nuovamente al centro del dibattito politico dei movimenti, affinché appunto poi possano prendere questi dibattiti come dire più spazi, più visibilità, appunto per l'importanza che ho detto prima, attraverso appunto questo campeggio che sarà costato, appunto si snoderà in queste tre giornate, di cui la prima ci sarà un'assemblea introduttiva con spettacolo teatrale e probabilmente una passeggiata intorno alla base militare statunitense, quindi del MUOS, un'assemblea iniziale che appunto cercherà di aprire questo campeggio con un'analisi molto più profonda di quella che ho fatto prima, quindi sulla centralità della guerra, dell'imperialismo, della militarizzazione dei territori e delle spese della guerra che quotidianamente ci troviamo di fronte, come probabilmente cioè come riuscire a riportare nei territori questa tematica, come farla arrivare in quei quartieri in cui tante realtà sociali diciamo sparse nel territorio nazionale fanno intervento politico, che sia una sede, che sia un'associazione, un comitato, un centro sociale, studenti, collettivi di lavoratori, sindacati di base e così via. Quindi questa sarà la prima giornata, una seconda giornata in cui ci distribuiremo in quattro tavoli di lavoro, che saranno lavoro, immigrazione, scuola-università, perché crediamo che bisogna ripartire dai luoghi di studio per ricostruire quell'egemonia culturale di cui oggi noi non disponiamo, e che invece per la classe dominante sta entrando sempre più in crisi ed è, diciamo, evidente ogni giorno. E poi altri due tavoli, lavoro e immigrazione, appunto per far emergere queste contraddizioni in due ambiti che noi sembrano sempre più attuali, a discapito di chi, che è capitato in alcune testate come la Repubblica, afferma che la classe operaia non esista più. Noi invece diciamo che la classe operaia esiste, è molto, anzi, molto più numerosa probabilmente, è sempre più sfruttata, parcellizzata, anzi, ecco, quindi come riportare nei territori la questione, cioè come far emergere le contraddizioni comparando la questione lavorativa con le spese militari, cosa diciamo molto semplice da fare, però ecco, creare un tavolo dove ci si confronta, dove magari ci si racconta come si agisce, come si fa intervento politico su questo ambito è interessante, così come con la questione immigrazione. Non c'è bisogno che perda troppe parole su questo, però dico, è evidente che bisogna ritornare con forza su questo tema e battere molto sulla questione per cui il mondo occidentale in primis militarizza i territori, crea guerre, vende armi all'ISIS. Confusione su confusione, di certo c'è una realtà, è che c'è gente che scappa da guerra, da fame e carestia, da miseria, viene nei nostri territori per fare praticamente il lavoratore sottopagato, più sottopagato di quello che è diciamo, il lavoratore italiano, quindi fare emergere queste contraddizioni con un filo conduttore, dunque che è la guerra, l'imperialismo, diciamo, le spese militari, la militarizzazione dei territori. E poi l'ultimo giorno che si chiuderà, la sera del sabato ci sarà un concerto con alcuni gruppi, noi abbiamo un evento Facebook, un appello anche nel sito Nomuos, dove appunto c'è tutto il programma che teniamo sempre aggiornato, e poi la domenica d'estate ci sarà una manifestazione conclusiva appunto di questo partito. L'auspicio è quello di poter rilanciare questo movimento, perché crediamo possa essere un movimento centrale nel discorso guerra-imperialismo, e quindi di rilanciare una lotta che non è per noi una lotta, diciamo, al MUOS inteso come un qualcosa che esiste nel territorio niscemese, in provincia di Caltanissetta, ma il MUOS per noi rappresenta un simbolo di una questione molto più grande, quindi la lotta territoriale, come spesso anche per minimizzare e per screditare fanno testate giornalistiche o anche quando ci approcciamo con le istituzioni fanno passare, noi crediamo che questa lotta, e poi crediamo anche che sia un dato oggettivo, che sia appunto una lotta molto più ampia, che può avere un respiro più ampio di quello che noi vorremmo provare a dare, anche in risposta alla forte repressione che in questi anni c'è stato nei confronti di chi si è opposto fisicamente a questa installazione.
Assolutamente, guarda, siamo assolutamente d'accordo con te. Il programma è veramente molto molto interessante di questi tre giorni, e poi quello che dici tu è molto importante, nel senso che insomma noi che abbiamo seguito un po', anche se da lontano purtroppo, la nascita insomma di questo movimento, abbiamo sempre insomma ritenuto che la cosa più interessante fosse proprio il fatto che è nata come lotta territoriale per un problema che c'era nel territorio, ma che poi invece si è ampliata appunto facendo il discorso di cui tu hai parlato molto, che vedo esce molto insomma dal campeggio, su un discorso antiimperialista, e non era una cosa scontata insomma, anzi, e invece veramente pensiamo anche noi che la forza di questo movimento stia proprio in questo, nell'essere riuscito a fare un passaggio di questo tipo, cioè sì, i MUOS sono un problema nel nostro territorio, ma purtroppo sono un problema anche per i territori altrui che grazie al MUOS purtroppo vengono bombardati, quindi ovviamente insomma appunto siamo d'accordo con tutto quello che hai detto, ripeto, vedo che insomma gli argomenti, i tavoli tematici, gli incontri che ci sono veramente molto interessanti, e speriamo anche noi insomma che dia anche nuova spinta, perché appunto come è stato fatto un primo passaggio, pensiamo anche noi che possa essere una lotta invece che può diventare insomma molto molto più ampia.
Sì, esattamente.
Detto questo, io volevo chiedervi, insomma, anche se sembra che non c'entri, ma in realtà c'entra, nel senso che tu hai parlato insomma di repressione nei confronti del movimento No Muos, insomma l'abbiamo seguito anche noi in questi anni, ma purtroppo sappiamo che proprio per colpa della repressione allo stato attuale voi avete due compagni chiusi in carcere ad Amburgo, se non sbaglio, per i fatti appunto del G20.
Sì, sono due compagni catanesi che diciamo fanno numero di un elenco non stretto, non poco numeroso di compagni che sono stati arrestati sia in Italia che altrove. Due compagni che quotidianamente si impegnano, militano, mettono a cospetto di questo disastro sociale i loro corpi, la loro forza, la loro intelligenza, e che stanno pagando solo per aver, come dire, per aver sfidato in un certo senso i venti della terra, per aver sfidato un ordine pubblico che in Germania sembrava essere impeccabile, mentre le immagini ci hanno dimostrato che non è esattamente così, le immagini ci hanno dimostrato che esiste ancora tantissima gente, migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone che sono pronte a scendere in piazza, che sono pronte a scendere in piazza per rivendicare quelle che sono le pratiche, ma anche, come dire, i ragionamenti politici che ci stanno nei territori. La dimostrazione che è possibile opporsi, che è possibile lottare, e che può capitare anche questo, di andare in carcere. Noi in questi giorni abbiamo fatto un presidio alla prefettura con tutti i compagni catanesi, stiamo cercando di prendere quante più informazioni possibili, perché in un primo momento informazioni ne avevamo davvero, davvero poche, adesso abbiamo più possibilità di sentire e tenerci in contatto con questi compagni. Stiamo facendo, diciamo, il mondo militante catanese, tutte le realtà stanno portando avanti delle serie benefit, delle iniziative di benefit appunto per tutte le spese legali che chiaramente sono esorbitanti e niente, quindi chiaramente ogni lotta e ogni passo che si fa ogni giorno è un passo ed è una lotta anche per coloro che in questo momento non possono fisicamente lottare, perché appunto si ritrovano in una fredda cella di un carcere tedesco. Quindi sicuramente la militanza quotidiana è anche una risposta a chi pensa che la repressione possa spaventare, possa frenare qualcuno. Diciamo, il fatto che si lanci un campeggio, che dal giorno dopo la notizia dell'arresto ci siamo mirati subito, ha dato la dimostrazione che appunto la repressione è pressoché effimera, se vogliamo anche inutili, in quanto dico, esistono veramente tante persone che nei territori si spendono e che hanno, mettono a disposizione il loro tempo, la loro forza, la loro intelligenza per trasformare il presente per un futuro certamente migliore.
Assolutamente, sappiamo poi ovviamente che la repressione attacca di più proprio quando si sentono più deboli, quindi insomma è chiaro che insomma c'è stato...
La repressione è l'unico strumento che hanno le classi dominanti quando appunto sono dominanti e non sono più dirigenti, quindi quando attraverso una crisi politica forte, quando non si ritrovano più a dirigere, per l'appunto diventano dominanti per il solo fatto che detengono mezzi di comunicazione, per il solo fatto che... hanno, ci piaccia o no, l'egemonia culturale che, come ho detto prima, comunque sta entrando in crisi e diciamo, la cronaca di politica di ogni giorno ce lo dimostra, l'unico strumento è appunto la repressione, credo che sia abbastanza effimero, quindi credo che anche quello fallisca. Siamo sicuri, non dico speriamo perché non mi piace sperare, mi piace determineremo il fatto che saremo pronti a far emergere una nuova forza dal basso che riesca a colmare questi vuoti, riesca realmente a rappresentare le istanze di chi soffre, di chi lavora, di chi è sfruttato, rappresentato nel senso che realmente nelle masse, no? Quindi le masse che riescano a prendersi con forza tutto ciò che le istituzioni hanno lasciato nei decenni fino ad oggi.
Ci trovi assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Un'ultima cosa veloce, avete informazioni sulle condizioni di questi due compagni al momento o si fa un po' fatica a recuperarle?
Non si fa molto, non è molto facile, però ecco, le informazioni che abbiamo è che comunque stanno bene, che ricambiano i saluti che noi gli portiamo e che sono felici, cioè nel senso sono contenti del fatto che abbiano sfidato un ordine costituito, sono felici del fatto che tanta gente da tutte le parti d'Italia, ma non solo, stanno diciamo esprimendo solidarietà, quindi va bene. Sicuramente la lontananza si sente, ma ecco, stanno bene, stanno abbastanza bene.
Perfetto, benissimo. Ovviamente sia a voi che a loro va anche tutta la nostra solidarietà, insomma sappiamo che se non sbaglio avete pubblicato insomma anche gli indirizzi, quindi invitiamo eventualmente tutti a scrivergli insomma delle cartoline, a mandare dei libri, insomma a mandare un po' di supporto a questi compagni, a cui ripeto ovviamente va anche tutta la nostra solidarietà, ma sappiamo insomma che giustamente chi crede in quello che fa poi è forte di questo e resiste senza problemi anche appunto attaccato dalla repressione in condizioni insomma come può essere dentro un carcere, quindi insomma sappiamo che la forza della lotta li terrà su insomma in questa situazione.
Se, grazie per la solidarietà.
Figurati, se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no se abbiamo detto tutto.
Sicuramente l'invito per chiunque stia ascoltando in questo momento questa diretta di partecipare al campeggio, se diciamo le forze economiche e il tempo lo permettono. In ogni caso sappiamo benissimo che anche da lontano le lotte si sostengono, le lotte si portano avanti, quindi sicuramente l'invito aperto per questo campeggio. E poi un ringraziamento ancora per la possibilità che ci avete dato per intervenire adesso.
Ma assolutamente, invece grazie a voi, insomma, per le lotte che state portando avanti. Radiazione ovviamente è sempre a vostra disposizione, qualunque cosa vogliate, insomma, dire, raccontare su, appunto, sulla lotta che state portando avanti. Anche noi invitiamo tutti ovviamente a partecipare il 4, 5 e 6 agosto appunto al campeggio No Muos, e poi magari anche dal campeggio, insomma, da altre situazioni ovviamente cercheremo, magari per chi non può essere là, di sentirci e di rilanciare appunto la vostra lotta. Quindi intanto ti ringraziamo noi tantissimo e ripeto, sapete che i nostri microfoni, quando volete, sono sempre aperti.
Grazie, un abbraccio,
un buon campeggio di lotta.
Grazie,
ciao, ciao compagni, ciao.
El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo gracias Fidel,
repite, gracias Fidel, y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Hicieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Como el pueblo sincero aplaudía entusiasmado, todos los psiquitrillados arrancaron el letrero.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Quitaran el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite,
gracias Fidel.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
مادة حارقة وبالرصاصة هون،
ايه
وفوينك كالعادة على الإيقاع
جنة الصعاليك
معاك يابا مادة حارقة
حطوا مي بالصومال بدل ما تعبوا بالمسابح الله حي ولا مش حي انت هسه بالدنيا سارح مش عم بنظر عليك فخدك نصائح واذا قطعت عندك الكهرباء كلمات لا تصابح بس بحدك انها عراسك اتقل من صوت اسمها شيلوا لي هذه السفنجة ورجعوا لي ايام سنان قررت اصير فضائي للي صرت ازهق الانسان عشان ما بشيل الشلاح وزم عرفتنا بالشيشان بما ان في عمان فالاعلام هان هادف بس هادف ليش وليش الواقع منه شايف بحب اكون مخالف لان القوانين هونك تارو كم التراب فوق الحصار يزهقكم من الاصفار نبي وصب سبع جرس من الشمال ولا اليمين شوفوا لي هون كم واحد معروف ماله مش تخين وان احنا مش صحيين هذا الحكي مش مفيد لان لو عن جد يمين كان ما فتح بني العميل انا ما بشرب كاس الوطن لانه بيذكرني بدريد اللي كان للحكم لحم والسماء وسخن البار حقك علينا يا شام ويا سلام على شريط ولو في منه كمان عبيد نسلم شرارير ونستلم اسرانا بالاحضان والتعبيط مش فاهم الخريطه اللي بدماغي عم بدور انا بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور
ليش مهمة عندنا الهمة مهمة صعبة والطريق طويل بس انا صابر مش حتى راح لك عالم اليوتيوب بلحظة فشوف التراب الشغال 24 على 7 فيش مزحة فيش مجال عندنا للحيرة يا معنى يا ايامك من ورا عليك عصيبة النظام قبل ما يحميك انت حامي فساده وراتبك الاساسي مع الدوب ملبي حاجاته ما تقول لي تعودنا لانه الشعب مش وراثي بس هنا كله حكام استرادع هالكراسي واطلية بالقصور وباقي الشعب على الارض بنازع فواحد صفك طالب عامل او مزارع فيش حوار ما طالب حقك جيبه بيدك واذا بتعرف الله ما تحط غيره سيدك احتل السيطر على الاقتصاد ولا ومنع تداول اي اموال قذرة ما تقول لي عفو عند المقدرة انسى ما احنا اللي تربينا على الخوف واحنا طلعنا خرا احكوا لك الاهل افهم كل شي بس ما تحكي يعني اعرف انه فلسطيني لو ما تدخل اقعد بالدار على التلفزيون زي الاهبل والدي بلقمة العيش او كمبيالات اخر سيارة وجفارة يابا وجورج حبش وليلى خالد وتيريزا هلسي شبابهم راح لوين
Te molesta mi amor de juventud y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 19:43 e stiamo per collegarci con il Venezuela per un'intervista a una compagna, ma prima volevamo così preparare un po' il terreno dando alcuni aggiornamenti sulla situazione in atto. Cominciamo con un articolo tratto sempre da Contropiano del 17 luglio, gioco sporco dei golpisti in Venezuela, ma fanno flop. I golpisti annunciano 7.186.000 votanti, ovviamente con il 98% di sì alla destituzione di Maduro. Peccato che alle elezioni per il Parlamento del 2015, quelle svolte sotto il regime da essi definito tirannico, avessero preso più voti. E che lo stesso Maduro, alle elezioni presidenziali del 2013, ne avesse presi ancora di più. Certo che è una ben strana dittatura, quella in cui l'opposizione può spendere milioni per fare un voto suo e boicottare quello regolarmente previsto il 30 luglio per l'Assemblea Costituente. Ma nonostante l'assenza di qualsiasi controllo democratico sul voto e ancora di più sul conteggio dei voti, i golpisti non sono riusciti a raggiungere quegli 8 milioni di voti che si erano posti come obiettivo minimo della loro consultazione farsa. Un flop colossale, dunque. Per questo però i golpisti ed i loro protettori nella UE e negli USA nei prossimi giorni diventeranno più pericolosi ed eversivi, giocheranno ancora più sporco. Già un loro esponente è stato arrestato carico di esplosivo C4, mentre il governo di destra spagnolo ha chiesto sanzioni, cioè misure di guerra, contro il Venezuela. Tutto sarà tentato per impedire la consultazione legittima del 30 luglio, e questo la dice lunga sulle intenzioni democratiche delle opposizioni. Nel 1973 Salvador Allende, sottoposto alla stessa aggressione interna ed internazionale del governo bolivariano venezuelano oggi, indisse in Cile un referendum sulle scelte politiche del governo di Unidad Popular. Il voto avrebbe dovuto tenersi alla fine di settembre e tutti i sondaggi dicevano che il presidente lo avrebbe vinto sulle opposizioni. Ma l'11 settembre ci fu il golpe di Pinochet. Aspettiamoci di tutto quindi nei prossimi giorni da opposizioni venezuelane che stanno perdendo il confronto democratico e per questo vogliono vincere con il golpe o la guerra civile. E contestiamo la vergognosa campagna di fake news dei mass media italiani ed europei. Fake news che coprono le intenzioni interventiste, guerrafondaie, dei governi e dei partiti di governo come il nostro PD. Per questo pubblico qui, una delle è stata pubblicata una foto che documenta la partecipazione popolare a questa consultazione. E l'articolo conclude con un no passaran.
Perfetto, e visto che si citano anche nell'articolo appena letto, invece andiamo a leggere un altro articolo, sempre tratto da Contropiano, del 20 luglio invece, che si intitola proprio "El País si scusa per le fake news sul Venezuela, Rai e Repubblica no". Ovviamente, che robe strane, non ce lo aspettavamo.
Non succede mai.
Il giornale spagnolo El País ha riconosciuto pubblicamente di aver mentito con una clamorosa fake news. Il quotidiano spagnolo ha utilizzato una foto della massa di persone che si sono riversate a votare per la prova generale dell'Assemblea Costituente prevista per il 30 luglio, spacciandola per elettori del plebiscito illegale organizzato dalle destre nel piano sovversivo in atto, che ha già prodotto un centinaio di morti e oltre 1000 feriti. Il ministro dell'informazione venezuelana, Ernesto Villegas, dal suo account Twitter ha sottolineato che il paese ha dato la colpa alle agenzie di stampa EFE. Grande giornalismo, siamo abituati, solo sorpresi che per una volta arrivano le scuse. Cristina González, professoressa di comunicazione sociale dell'Università Central de Venezuela, ha sottolineato in un'intervista a Navarro come quello di El País non sia stato un errore, ma un atto assolutamente intenzionale. Ma dai, penso anch'io. Secondo l'esperta, queste notizie derivano dalla cartellizzazione dell'informazione che domina i media spagnoli e ha ricordato che esistono tanti esempi di uso di immagini di altri paesi per mettere in scena una realtà che non è quella venezuelana, il tutto a fini politici. E infine una domanda molto interessante da parte dell'esperta. Con che faccia Mariano Rajoy continuerà a squalificare il referendum indipendentista catalano dopo aver avvallato la buffonata dell'opposizione venezuelana? Questo in Spagna. In Italia Rai News ha rilanciato la stessa foto di El País. Ad oggi non solo non sono arrivate le scuse, ma la foto fake è ancora pubblicata. Non solo la Rai, servizio pubblico, non ha dato notizia del voto legale di domenica in Venezuela e ha coperto solo quello illegale, ma ha utilizzato le masse che partecipavano nelle prime come se fossero anti-Maduro. Una vergogna. Il giornale, che condivide e partecipa alla stessa rete di quotidiani de El País, La Repubblica, continua ogni giorno con le sue fake news e la sua totale censura di quello che avviene realmente nel paese. Linciaggi, violenze, il fascismo quotidiano dei manifestanti pacifici, tutto oscurato. Nel suo ultimo articolo, Homero Chai arriva a scrivere: il primo effetto del referendum simbolico organizzato in Venezuela dalla MUD è stato quello di restituire una voce alla comunità internazionale. Non commentiamo. Crediamo che i nostri lettori abbiano ormai gli anticorpi di rispondere direttamente a chi lavora al servizio di chi sta lavorando alla destituzione violenta del governo venezuelano. Ecco, questo un po' appunto per... insomma, era abbastanza, è abbastanza interessante il fatto che abbiano chiesto scusa, visto che sappiamo, insomma, l'abbiamo detto diverse volte, che tutte le notizie, insomma, che arrivano qua sono completamente sballate, ma non solo sul Venezuela, insomma, ricordiamoci anche la Libia contro Gheddafi, dicevano che c'erano miliardi di persone in piazza che festeggiavano la morte di Gheddafi, e invece c'erano alcuni giornalisti che erano lì e che hanno chiaramente detto: guardate che la foto che vi hanno messo, no, non c'era nessuno in quel momento in quella piazza, giusto per per dire una cagata, ma in realtà purtroppo sappiamo come funziona.
Purtroppo gli esempi sono moltissimi. Comunque concludiamo un po' questo breve excursus sulla situazione in Venezuela con un ultimo aggiornamento del 17 luglio. L'alto rappresentante dell'UE ha fatto allusione alla consultazione popolare organizzata senza l'avallo delle autorità venezuelane contro il presidente Nicolás Maduro, alla quale hanno partecipato più di 7 milioni di persone. Una larga maggioranza della popolazione sembra chiaramente non sostenere l'assemblea costituente, ha sottolineato. La sua convocazione rischia di polarizzare ulteriormente il paese e di aumentare gli scontri, ha osservato la Mogherini. Dunque pensiamo che sia utile che il governo cerchi gesti politici per far scemare le tensioni, creare migliori condizioni per la ripresa del lavoro verso una soluzione negoziata alla crisi politica. Sospendere il processo di istituzione dell'Assemblea Costituente rappresenterebbe un gesto importante, ha suggerito la diplomatica italiana. Interpellata sull'eventualità di sanzioni europee contro il Venezuela, Mogherini ha risposto che tutte le opzioni sono sul tavolo. Complimenti. Dopo oltre 3 mesi di manifestazioni violente che hanno provocato 96 morti, l'opposizione venezuelana spera di innescare elezioni anticipate prima della fine del mandato, dicembre 2018, di Maduro, che ha raccolto l'eredità di Hugo Chavez, presidente eletto dal 1999 al 2013. L'opposizione accusa il governo di essere responsabile della crisi economica che attanaglia il Venezuela. E chi sono i responsabili della crisi economica che attanaglia il mondo in questo momento? Maduro, sicuramente.
Sì, no, infatti insomma, è interessante vedere come l'UE, nella figura della nostra Mogherini del cazzo, sia sul piede di guerra, no? Tanto quanto in pandan come con gli imperialisti yankee rispetto all'attacco contro l'esperienza bolivariana. E questo, insomma, le parole della Mogherini in questo senso pesano molto perché vanno proprio nella direzione anche di voler dare le sanzioni e quindi procedere con un sostegno di quella parte appunto del Venezuela che ha tutto l'interesse che l'esperienza bolivariana venga distrutta per potersi riprendere ovviamente privilegi ulteriori e insomma fare da fantoccio dell'imperialismo statunitense nella Sud America. Quindi insomma questo va registrato e va capito anche quanto è necessario per noi mobilitarci in solidarietà del popolo venezuelano e appunto in solidarietà in questo caso a Maduro perché di fronte a un attacco del genere è importante proprio sviluppare invece una controrisposta in questo senso. Andiamo però ad approfondire meglio questo argomento collegandoci con una compagna proprio dal Venezuela, che potrà magari darci un po' una mano a capire meglio effettivamente cosa sta succedendo, quali sono i poteri in scontro in questo momento. Insomma, sarà sicuramente fondamentale, insomma, per dare un po' di chiarezza nella magma di informazioni che evidentemente, no, sono, come abbiamo dimostrato poc'anzi, sono tutt'altro che veritiere e vanno insomma nella direzione che la Mogherini ci ha indicato, che è molto grave. Quindi un secondo di pazienza per i nostri ascoltatori che andremo a fare il collegamento e speriamo che i nostri potenti mezzi non ci tradiscano.
Con que vivo y para el juez que me arranca el corazón con que vivo cardo y ortigas cultivo la rosa blanca. Guantanamera,
Guantanamera, Guantanamera.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.55 di lunedì 24 luglio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo piacevolmente in collegamento con una compagna venezuelana direttamente dal Venezuela proprio per aiutarci, l'abbiamo contattata per darci una mano a capire meglio qual è la situazione che si sta sviluppando appunto in Venezuela in questi ultimi mesi, che hanno visto insomma un proliferare di notizie assurde, false all'interno dei nostri media e che soprattutto insomma dimostrano però una volontà imperialista sicuramente di abbattere un'esperienza, quella bolivariana, che invece sta insomma reggendo in questi ultimi anni. Intanto insomma grazie mille di esserti collegata con noi.
Prego.
Ciao cara. Allora, ciao. Per prima cosa insomma sicuramente avremo bisogno di capire meglio quello che è la divisione del potere in Venezuela, perché le notizie insomma che arrivano qua non sono molto chiare, quindi se puoi un po' proprio spiegarci da un punto di vista anche un po' tecnico insomma anche semplice, ma insomma com'è la situazione appunto della divisione del potere in Venezuela?
Beh, io immagino quando ti riferisci al potere come è strutturato lo Stato,
sì,
certo?
Esatto.
Ok, allora qua ci sono 5 poteri. Uno è quello esecutivo, che dove c'è la presidenza della Repubblica. E qua bisogna dire, penso io, che il Presidente della Repubblica è la massima autorità, cioè più o meno come gli Stati Uniti, no?
Ok.
Cioè, non c'è il Primo Ministro, c'è solo il Presidente e dopo il Vice e giù. Allora, il potere esecutivo è la presidenza della Repubblica. C'è il potere legislativo, si chiama così? Sì.
Sì, anche da noi. Non lo
so. Sì? Ok.
Sì, sì, sì.
Qui si chiama Assemblea Nazionale. Okay. Penso che in Italia sarebbe il Parlamento.
Mm-hmm. No? Okay, sì, sì.
L'altro c'è il potere giuridico, dove la massima autorità è il Tribunale Supremo di Giustizia. Mm-hmm. E c'è un altro potere che si chiama potere cittadino, non so come tradurlo.
Purtroppo non ce l'abbiamo noi, di sicuro.
Ecco, qua, allora, dentro del potere cittadino penso che sarebbe il Ministero Pubblico, che qua si chiama Fiscalia Generale, mm-hmm, della Repubblica. C'è la Defensoria del Pueblo, che penso sarebbe tipo un patrocinio popolare, e un altro che è la controllore, non lo so come si chiama in Italia, qua si chiama Contraloria Generale.
Okay.
È questa istituzione che ha come carico e vedere che tutti i beni pubblici dello Stato non vada nelle tasche dei politici.
Non ce l'abbiamo.
Questo è un po' un immaginario, ma esiste come istituzione, no?
Ok.
E l'altro potere è quello, si chiama potere elettorale, che è dove c'è il Consiglio Nazionale Elettorale. Sì, si chiama così è Consiglio Nazionale Elettorale, che è a carico che tutte le elezioni, tutto quello che ha a che vedere con le elezioni vada bene, sono loro che fanno i compiti, organizzano tutto perché le elezioni siano corrette, tutto quanto. Tutto quello che ha a che vedere con le elezioni siano quelle più piccole a quelle presidenziali, è questa istituzione che ce l'ha a carico, l'organizzazione.
Okay. L'organizzazione è la verifica, diciamo, della, sì, della correttezza, insomma.
Esatto, esatto. E allora sono quelli i poteri dello, in Venezuela, okay. Sono i cinque.
E, quindi, e quelli elettivi da parte del popolo sono il Presidente della Presidente della Repubblica, come mi dicevi?
Ah, beh, il popolo quando va alle elezioni è quello che decide qual sarà il suo presidente, e quelli che vanno in Parlamento, e basta.
Ok, e dopo c'è...
sì, ci sono altre figure, ma sono tipo come parlamenti, ma più piccoli, che anche il popolo entra in quel gioco. Cioè decide il popolo chi va lì dentro, ma i ministri, chi sarà, diciamo, la fiscal generale della Repubblica o il Tribunale Supremo, non è il popolo che decide lì.
Certo.
Okay. È il Parlamento.
Ok, fanno la nomina quindi.
Sì, sono loro che decidono.
Ok. Sì, su questa cosa qui, cioè, era molto importante che appunto tu ci spiegassi questa divisione, perché da quello che si sente qua, no, ci sono dei poteri che sono in scontro certo. All'interno di questa appunto struttura di divisione. E volevamo appunto chiederti quali sono e quali interessi secondo te appunto servono, cioè perché sono in scontro.
Ok, allora c'è questo, il potere legislativo, il Parlamento, è composto, la sua maggioranza è dell'opposizione al governo. Quindi quando c'è una cosa che voglio chiarire, quando parlo di opposizione al governo, mi riferisco a tutti i partiti di destra.
Certo.
Allora, questo Parlamento è composto da maggioranza dell'opposizione, è stato eletto dal popolo. No?
Sì.
Cioè, lì c'è stato un vero confronto, no? Perché ha vinto la destra lì. E quello vuol dire anche che il popolo è un po' scontento, si dice?
Sì.
Ecco, un po' scontento, e qua si chiama voto castigo. No?
Okay, voto di rimprovero, dire.
Esatto. E adesso da aprile, da inizio d'aprile, questo altro potere, che sarebbe il potere cittadino, l'istituzione che io chiamo Fiscalia Generale della Repubblica, che la capa è Luis Ortega Díaz, è un personaggio adesso che è sentito, penso che anche dai media internazionali sì. Si sa abbastanza di lei, e sta facendo un gioco, diciamo, che dal mio punto di vista, no?
Sì.
E all'inizio, quando la prima volta che lei è uscito, che ha fatto una denuncia che si stava rompendo l'ilo costituente, costituzionale, non so come dire in italiano, parlo un po' itagnolo.
Tranquilla, ti capiamo benissimo.
Dal mio punto di vista lei aveva un po' ragione, no? Perché nel senso che ogni potere dovrebbe essere indipendente, no?
Sì.
No, non dovrebbe essere sottoposto al potere esecutivo, che è quella, la presidenza della Repubblica, no? E questa signora veramente ha fatto prima, da tempo, lei è una ex guerrigliera, e lei ha fatto un bel lavoro su l'investigazione di torture, sparizioni, assassinati da parte dello Stato ai cittadini, al popolo, negli anni 60, 70, 80, 90.
Quindi aveva un riconoscimento popolare.
Più o meno, perché diciamo che la cosa è abbastanza complicata nella politica venezuelana, soprattutto a partire dall'arrivo de Chavez, che era un militare, sì, no?
Certo.
E diciamo che una gran parte del popolo ammirava i militari e dalla parte di sinistra era un po' difficile assimilare questa cosa che uscesse un militare come presidente, come candidato alla presidenza. Ma comunque era un uomo che aveva un discorso che era abbastanza interessante. E quindi la sinistra ha deciso di contribuire, no?
Certo.
A che Chavez arrivasse al potere. E diciamo anche importante che la composizione di classe dei militari, e non parlo solo di quelli più bassi, sino anche quelli che hanno un rango più alto, è diverso a quello del Cono Sud, del Sud America, diverso a Cile, all'Argentina, Uruguay, Brasile, che lì sono le classi più alte, i ricchi, che sono i capi dei militari, invece qua no, qua la composizione è molto popolare. Okay. Allora, ritomando, cerco di non perdermi nel discorso,
no.
Questa signora, Luisa Ortega Díaz, ha fatto questo lavoro, ma da parte dello Stato, una parte dello Stato, diciamo che ci sono alcuni ancora vivi che hanno partecipato a queste cose qua, delle torture, sparizioni, assassinati. E da parte da Chavez, perché è stato Chavez anche a chiamare lei per fare questa organizzazione e fare queste investigazioni.
Quindi lei, no? Era una di Chavez, nel senso?
Cioè... Era una di Chavez, esatto, esatto. E lei ha fatto con altre persone, anche vittime, hanno fatto un bel lavoro che poco tempo fa è uscito, già è finito, finito più o meno, ma è uscito, è un bel lavoro di investigazione, no? Ma non tutte le persone, non tutti i militari erano d'accordo. Quindi per me era un po' difficile accettare che questa signora che aveva fatto questo bel lavoro, che era una donna anche, era una compagna, no?
Sì.
E uscisse adesso con queste cose qua, di fare il gioco della destra, no?
Sì.
È un po' complicato, no?
No, certo, si capisce benissimo, nel senso che questo lavoro è stato preso poi in mano dalla destra per portare avanti invece i loro discorsi di attacco.
Sì, non è, la destra non ha preso questo lavoro di investigazione.
Okay.
È stata questa signora che ha passato tipo da sinistra a destra.
Sì.
Che non sto, cioè alla fine lei pubblicamente non fa questo discorso, no? Invece lei si sta prendendo dal discorso dei i diritti umani, che non si stanno rispettando, eccetera, eccetera. E in questo momento, che è molto algido, molto controversiale, c'è anche molta violenza, che venga da parte da lei questo discorso qua è abbastanza scomodo, certo, no?
Sì.
È molto comodo per la destra, è scomodo per il governo, è comodo per la destra. Esatto, lo usa. Comunque la destra non si metterà mai con questa investigazione delle sparizioni e tutto quanto, perché loro sono responsabili anche, no?
Certo.
So, È proprio nel loro periodo di governo che sono successe tutte queste cose.
Quindi
no, non sono tanto stupidi, no?
Certo, non vogliono troppo approfondire la cosa, ma la utilizzano superficialmente per poter andare contro, insomma.
Ma utilizzano questa signora.
Certo.
Sì, questa signora. Allora ho dimenticato tutto.
No, vai tranquilla, tanto noi ti ascoltiamo con piacere, perché ci dai un sacco di cose, ci stai raccontando un sacco di cose importantissime per capire qualcosa.
Allora c'è questa signora, Luis Ortega Diaz, che sta facendo questo gioco per la destra, ma era un tanto complicato capire, e anche adesso capire, perché lei sta reagendo in quel modo, no?
Certo.
Ma come la politica in genere, soprattutto quella che si fa dentro dei governi o tra partiti governamentali, istituzionali, è abbastanza sporca, adesso stanno uscendo tante cose su di lei che uno si chiede, perché non sono uscite prima, certo, no? Cioè, e anche lei sta mettendo fuori cose del governo che uno si chiede perché lei non lo ha detto prima. Ad esempio, adesso lei sta dicendo che il Tribunale Supremo di Giustizia è illegale perché la lista delle persone, degli avvocati fiscali, non so come si chiamano, che devono conformare il Tribunale Supremo, devono passare per mani di questa signora e delle altre istituzioni del potere cittadino. Allora sarebbe la fiscalizzazione di questi nomi, il suo curriculum deve essere studiato da parte della Fiscalia Generale della Repubblica, che penso in Italia sarebbe il Ministero Pubblico, del patrocinio popolare, che io, questa è una traduzione molto letteraria, non interpretativa, quindi qua si chiama Defensoria del Pueblo, che sono quelli che hanno a carico che si rispettino i diritti umani, e l'altro sarebbe la Contraloria della Repubblica. Tutte queste tre istituzioni dovrebbero studiare quali saranno le persone che vanno al Tribunale Supremo di Giustizia. Adesso, in questi momenti, la signora Luis Ortega Diaz, che è la fiscal generale, dice che lei non ha visto, non ha mai studiato, non le è arrivato mai nelle sue mani questa lista di persone. E allora entra Tarek William Saab, che è il difensore del popolo, patrocinio popolare. Lui dice invece, no, tu sì lo hai visto e lo hai firmato pure, no? Allora lì c'è un confronto interno dentro del potere cittadino, no?
Certo.
E lì si gioca tutto lo sporco, si butta fuori tutto. L'altro confronto, allora c'è il confronto tra i poteri, sarebbe allora il Parlamento, che è a maggioranza di destra, dentro del potere cittadino sarebbe la Fiscalia Generale della Repubblica. Questi due sono in scontro contro l'esecutivo.
Ok, sì, e loro due sono alleati, diciamo, contro l'esecutivo.
Esatto.
Entrambe l'attacco.
Esatto, esatto.
Okay.
Allora la domanda era quella, vera?
Sì,
vero? I confronti, quali erano le istituzioni, esatto, che i poteri che sono in scontri, e quali interessi servono?
Esatto.
Gli interessi servono agli Stati Uniti, ai Yankee,
certo,
e all'Europa anche, no?
Certo.
Perché fanno questo gioco che il potere deve ritornare alla destra, e così dare tutti, diciamo, i minerali, tutte le risorse naturali al 100% per gli imperialismi, no? Quello europeo e quello degli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro abbiamo sentito la Mogherini, che no, la italiana, tra l'altro, che ha fatto proprio la minaccia su questo.
Ma veramente c'è lì, io non è che mi sono spaventata, mi è sembrato proprio uno schifo. Questa donna che rappresenta la comunità europea, ma non posso dire al popolo europeo, se no ai poteri europei, che hanno un comportamento così brutto, inumano con i migranti, che sono risultati delle guerre che loro provocano i paesi poveri,
esatto, sì.
No?
Sì, sì,
sì. E adesso li rifiutano, li buttano come un'immondizia, e questi qua si prendono il diritto di dare un'opinione su un paese che è indipendente. Da anni, da secoli che il Venezuela è indipendente, no? Cioè, indipendente tra virgolette anche, comunque, no?
Certo, sì.
Ma c'è che non sono più colonia spagnola.
Sì.
No?
Loro vorrebbero, ma per fortuna certo. No.
Cioè. Certo, certo.
Beh, ma sai che cioè, gli imperialisti, tanto europei quanto Yankee, cioè, sono... Non è che gli interessa molto lo Stato nazionale, cioè l'abbiamo visto in Siria, in Libia, cioè non è che si fanno problemi.
No, 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 per niente, per niente. Cioè fanno quello che vogliono e lo fanno, cioè non è che solo minacciano, e lo fanno e nessuno fa niente. Cioè è anche difficile fare qualcosa. Cioè loro hanno tutte le armi, tutta la tecnologia, no?
Sì.
E non è tanto facile lottare contro di loro, comunque ci sono quegli stati che resistono, no?
Certamente, sì, per fortuna.
Certamente, sì, sì. Solo che le risorse sono diverse.
Certo.
A livello tecnologico e anche i media, cioè i media giocano un ruolo che è brutale.
Senti, infatti volevo proprio chiederti, poi è proprio tra il rapporto che c'è tra questi poteri in scontro che ci hai descritto e quello che le piazze, ormai siamo abituati a chiamarli finti ribelli, perché purtroppo li abbiamo visti tra l'Ucraina di Maidan, la Siria e la Libia, ne abbiamo visti purtroppo di tutti i colori da questo punto di vista. Vediamo che insomma è uno schema utilizzato varie volte. Ecco, volevamo chiederti un po' qual è il rapporto che c'è.
Ok, i rapporti, cioè, voi dite piazze a quelli che stanno per strada con questa, tra virgolette, resistenza, no?
Sì, quelli che sì, abbiamo visto purtroppo colpire invece in maniera grave, per esempio, anche i chavisti, nel senso abbiamo visto ragazzi bruciati vivi. Cioè...
Allora, tra i poteri, diciamo che dalla parte dell'Assemblea Nazionale, che è il Parlamento, che sono in maggioranza di destra, sono questi proprio che stanno chiamando alla piazza, cioè stanno chiamando la gente alla resistenza, tra virgolette, no? E dicono che sono ribelli, ma invece cioè, loro funzionano proprio come i padroni, loro mandano i soldati, no? Allora, c'è quelli che sono per strada con la guarimba, qua si chiama guarimba.
Non so che cos'è.
Adesso c'è la guarimba, è tipo un'azione ribelle, confronto,
okay.
E bruciare le cose.
La guerriglia.
Una guerriglia, ecco. Solo che per noi guerriglia è un'altra cosa.
Infatti lo so, noi siamo...
Sì, sì.
Siamo
allora, sono i loro capi. alla fine. Cioè, non posso dire che, ad esempio, che la Fiscalia Generale, Luis Ortega Díaz, lei non chiama a questa resistenza, no? Cioè, io qua non posso responsabilizzare lei.
Certo.
Su questo. La sua responsabilità sono altre cose, ma non è stata lei a chiamare la resistenza, no? Ai finti ribelli a prendere
la mobilitazione, diciamo. Chiamiamola non mobilitazione.
Esatto, non è lei. Invece sì, è quelli del Parlamento.
Quindi è la loro base, diciamo.
Sì, sono loro soldati.
Ok.
Cioè, loro chiamano a un corteo, chiamano tanti ai cortei, e la gente, quelli che stanno d'accordo con l'opposizione, quelli che si sentono di opposizione di destra soprattutto, vanno in corteo e in genere quelli che rimangono in scontro con i poliziotti, la Polizia Nazionale Bolivariana e la Guardia Nazionale, che penso sarebbe tipo Carabinieri, non è la maggioranza, no?
Certo.
Quindi non è che sono tantissimi, non è che sono, cioè, tutta la massa dell'opposizione che entra in confronto, in guerriglia, come chiamate voi. Sì. Non è così, non è così. Non vuol dire che loro non sono d'accordo. Io penso che invece il discorso che io farei, non so se posso dire questa parola, è che si cagano addosso.
Sì, sì, puoi dirlo, no? Tranquillamente.
Si cagano addosso, e anche ci sono anche quelli che non stanno d'accordo con azioni violenti. Soprattutto queste azioni violenti che finisce in bruciare qualcuno, no? Che adesso vanno 23 persone bruciate.
Sì, sì, mamma mia.
23 persone. E con, non so, scusa, non so se dire scusano.
Giustificano.
Beh, dicono, esatto, vengono giustificate queste azioni, perché, non so, dicono no, questo qua stava rubando.
Ah.
O questo qua era un chavista.
Sì, beh, anche forse.
Quindi, esatto, viene giustificato questo livello di violenza che già, no, cioè, per me già è una questione malata, no?
Sì, sì, sì.
E allora questa cosa qua. È importante, penso, dire anche che c'è una composizione sociale, di classe, scusa, diversa, no?
Sì.
Dentro di questa gente che va in piazza. Certamente quelli più ricchi non si sporcano le mani, no? Quello è vero, ma quelli di classe media e che ci sono diversi quartieri dove c'è la classe media, e ci sono quelli che hanno più soldi che gli altri.
Certo.
Ma comunque questi qua vanno. E questi qua...
E la base sociale anche del fascismo in Italia è stata quella, Cioè, sempre quella.
Sì, sì. E allora, si vedono tanti questi di classe media in strada, in confronto, in guerriglia. Ci sono anche molte persone, soprattutto ragazzi, più che ragazze, che sono molto poveri. Cioè, ci sono anche, io penso, ci sono anche lumpen lì, no?
Dici sotto
questi qua, esatto, questi qua, cioè, bisogna anche dire che non è che tutti sono con l'opposizione, cioè che non hanno un'ideologia definita, no? Diversamente di quelli di classe media. Invece questi proletari non è che sono stati preparati politicamente, ideologicamente, no. Sono persone anche che hanno bisogno di mangiare tantissimo, più che altri, che non hanno lavoro, e quindi, o che hanno un lavoro molto, cioè, pagato molto male, e quindi questi qua in maggioranza vengono pagati dai partiti di destra.
Ah, ecco, cioè, proprio, cioè, diventa un lavoro praticamente.
Sì, sì. E si possono sentire anche, cioè tu vai in un pullman, c'è quello che prende i soldi del biglietto, perché non c'è il biglietto qua per il pullman, allora c'è quello che raccoglie i soldi dei passeggeri, e a volte uno può sentire questi qua che parlano con un amico e lo invita ad andare in guerriglia e gli dice: guarda che mi pagano 60.000 bolivares al giorno. No? Quindi con questo riesco a gonfiare un po' più il mio salario di merda, no? Cioè, perché così qua c'è una situazione economica molto difficile,
certo.
C'è tutti, quasi tutti i cibi, quelli, il riso, la farina, l'olio per cucinare, il dentifricio, quasi tutti i prodotti, a eccezione dei frutti, vegetali, tutto quanto, sono importati, vengono da fuori e quindi hanno un prezzo molto elevato da pagare, soprattutto perché i commercianti gli mettono un prezzo di dollaro di mercato nero,
certo.
Quindi è molto più alto. Il salario, a dire la verità, nel minimo, nel medio, cioè, sono sufficienti, soprattutto per quelli che hanno più di un bambino, no?
Certo.
Allora, questo qua diventa anche un piccolo lavoro per tanti. E comunque ci sono quelli che vogliono essere schiavi per tutta la loro vita e che sono d'accordo con la destra. Cioè, si sentono identificati, c'è quell'effetto dell'illusione di diventare un imprenditore o diventare bello, come, cioè, dico bello tra virgolette, quello che entra dentro del rango, non so come chiamare,
diciamo.
Esatto, il canone di bellezza, no? Quindi questi di destra in maggioranza sono bianchi, che vengono di famiglie di, qua si chiama alcurnia, non so se in Italia si chiama uguale, che hanno loro origine di quelli spagnoli che sono arrivati con la colonia, no?
Ah, ok, no, non ce li abbiamo.
tipo che sangue della monarchia, ma non sono, non hanno sangue.
Nobili, tipo, insomma. Nobili, sì.
Esatto, comunque nobili non c'erano, perché qua non c'è stato nessun viceregnato, e quindi quelli che sono arrivati qua erano tutti ladri, persone che erano in galera, e gli hanno detto: senti, cosa vuoi fare? Vuoi morire adesso o vuoi andare in viaggio per vedere cosa c'è all'altro lato del mondo, no?
Sì, sono partiti comunque, tutti.
Sì, allora c'è questa identificazione qua, diciamo un po' come i poveri che votano Berlusconi, no?
Sì. Certo.
E che si guardano e dicono: io voglio essere come Berlusconi.
Che gli piace,
no?
Trump.
Che esatto, che gli piace Trump. È uguale qua. C'è la propaganda imperialista. Ha vinto abbastanza spazio, no? Nella testa del paese, de molti poveri anche, la maggioranza penso del mondo, no? Cioè, che ti dice: guarda, tu sarai libero mentre lavori per me.
Sì, infatti.
Perché ti puoi comprare, non lo so, l'iPod, tutte queste cose, cose inutili, ma beh, qua anche funziona così. Quindi ci sono anche tante persone poveri, neri anche, o abbastanza scuri di pelle, che ammirano a queste persone di destra, questi leader, no?
Certo.
Di destra, tipo Leopoldo López, Capriles Radonski, tutta questa lista qua de politici di destra, no?
Sì.
Per quello io volevo fare questa accotazione di dire un po' la come è composta, no?
No, hai fatto
sulla
benissimo.
Classe
Assolutamente.
Beh, era quello.
No, perfettamente, esattamente, volevo proprio capire un attimo anche questo. Quando tu dici, tra l'altro, di destra, ci sono gruppi che si rifanno proprio al fascismo, inteso come lo intendiamo in Italia, o non c'è un discorso ideologico di quel tipo lì, cioè nel senso esplicito, dico?
No, esplicito no. Okay. Comunque per me sono fascisti.
Sì.
Sono fascisti. E sono dei borghesi che sono tutti bianchi anche. Mm-hmm. E la maggioranza sono bianchi. E non pensano, cioè, alla collettivizzazione della ricchezza, no?
No, certo, la collettivizzazione delle perdite, quelle sì.
Esatto, allora non è una destra leggera questa qua, sì. Non è leggera. Comunque ci sono partiti di destra, diciamo, tipo, non lo so come dire, non sono tanto fascisti, no? Ma comunque entrano nel gioco, cioè, perché stanno giocando per il loro potere, per avere un piccolo spazio nel potere, del potere sì, la destra lo prende. Ma questi che hanno la battuta, che hanno l'iniziativa, che stanno chiamando alla manifestazione, a rivelarsi per la libertà e tutto quanto, questi sì sono destra fascista, ma non lo dicono.
Certo, sì,
cioè, non dicono che sono fascisti.
Sì, non hanno la croce uncinata, diciamo.
No,
siccome chiedevo perché, per esempio, no, in Donbass hanno proprio adottato anche, no, gli strumenti anche più visivi, insomma, cioè proprio ufficialmente, insomma, si rifanno al fascismo e al nazismo, quindi era proprio solo per capire questo. E invece ti volevo chiedere un'altra cosa rispetto appunto a quanto ci hai descritto, no? Le organizzazioni invece di sinistra come stanno rispondendo a questa situazione?
Beh, qua è successo una cosa da me molto triste, che c'erano tantissimi, prima di Chavez, c'erano molti organizzazioni popolari, sociali, e quando è arrivato Chavez, questi qua hanno continuato, ma tanti si sono burocratizzati. Cioè, si sono addormentati un po', hanno ricevuto soldi, finanziamento dallo Stato, e quindi era una voce meno critica, perché comunque si deve continuare a fare critica.
Certo,
no?
Anzi.
Non posso dire che sono stati tutti, no?
Sì.
Quindi ci sono ancora di queste organizzazioni, e comunque anche questi che si sono addormentati, burocratizzati, alcune si stanno risvegliando, e quello che è il lavoro che stanno facendo è continuare a lavorare nelle loro comunità, più che altro. Cioè, è un lavoro più di rafforzamento del loro intorno,
sì.
No?
Mm-hmm.
E allora fanno questo, un lavoro culturale, tanti fanno anche un lavoro, cioè, di educazione sull'agricoltura urbana, bio, agroecologica, si chiama qua,
sì.
E anche la preparazione ideologica, cioè è tutto un insieme, no?
Certo.
Ci sono anche alcuni che sono armati. No?
Sì.
Io immagino, perché non è che ho contatto con loro,
certo.
Immagino che loro si stanno preparando, perché qua da tempo c'è una minaccia, no?
Sì.
da intervento militare, perché abbiamo vicino tanti basi militari degli Stati Uniti, ad esempio a Colombia,
certo.
No?
Sì.
Adesso il Brasile, cioè, non ne sta più nel quel blocco di governi progressisti, no?
E
anche sta nella nostra frontiera, quindi ci sono quelli che si stanno preparando. E ci sono anche tanti movimenti di contadini, tipo Sin Tierras, che stanno facendo un vero sforzo, perché si può dire che dentro dello Stato ci sono gruppi che non sono d'accordo con la, diciamolo così, sovranità alimentare. Non so, sovranità esiste anche in italiano, certo.
Non proprio, penso che sia la organizzazione alimentare, cioè nel senso che c'è una distribuzione, no?
No, è sovranità, il riferimento è tipo indipendenza da non esportare il cibo, quindi di prodorlo in Venezuela. C'è questo problema che noi abbiamo, uno di questi grandi problemi è che avendo il petrolio siamo diventati un'economia dipendente al 100% dal petrolio, quindi le nostre industrie quasi non esistono. A livello industriale, metallurgico e anche col cibo, noi non ce l'abbiamo, c'è venito sparendo piano piano, no?
Sì.
E allora dentro del governo ci sono questi che hanno il negozio grosso, no? Di esportare, e quindi si prendono loro i soldi. Cioè, certo che alla fine il cibo arriva al popolo, ma comunque loro stanno diventando miliardari, no?
E
stanno anche facendo il gioco della destra alla fine, no? Dell'imperialismo yankee e quello europeo, no?
Perché aggravano la condizione, nel senso di...
Esatto. Allora, ci sono questi movimenti di contadini che stanno prendendo la terra, soprattutto quella che non viene utilizzata per coltivare. Sono ben organizzati, anche ideologicamente sono bravissimi, e loro sono, cioè, in genere in lotta con questi gruppi qua che riescono a volte a avere nel suo controllo gruppi di gruppi di polizia, di carabinieri che vanno lì e li attaccano, no?
Sì.
Ci sono stati diversi, c'è successo che ci sono stati anche morti, no?
Sì.
Comunque non si può dire che è una politica di Stato, no?
Sì.
Non si può dire che è una politica, ma succede. E il resto, diciamo, nella metropoli, questi gruppi politici comunali, sociali, quali chiamano collettivos, no?
Sì.
Hanno una propaganda da parte della destra contro questa gente che dicono che sono armati e sono quelli violenti, che state attenti ai collettivos, che vengono a attaccare, vengono a rubarci, quindi dobbiamo armarci, e tutti questi nei palazzi di classe media, no?
Certo.
In classe media. E c'è questo confronto qua, ma comunque sono quelli che hanno, cioè uno vede la città è un po' divisa nella parte est, e sono quasi tutti quelli quartieri ricchi, est e sud-est, e sono ricchi e classe media. E nel centro ovest ci sono quelli poveri. Quindi in genere nei quartieri poveri non è successo quasi niente di queste dei guerriglieri. Esatto, ci sono stati alcuni, ma non è come nell'est che sono tutti i giorni. No?
Ok.
E qua anche questi che mantengono la cosa un po' più tranquilla sono i collettivi, cioè bisogna ringraziarli a loro.
Certo. certo. No? Sì, sì, sì.
Perché comunque beh, all'ovest ci sono anche quartieri che è gente che si dice di classe media, ma comunque con questa situazione economica non è più classe media.
No, c'è un impoverimento.
Ma loro sono, non so come si dice in italiano, in spagnolo si dice desclassados.
Sì, sì, declassati.
Cioè, no. Esatto. Cioè, no, non voglio lasciare di essere classe media, non vogliono essere poveri e quindi fanno il gioco anche di destra, no? E quando arrivano il collettivo tutto si calma. Tutto si calma. Non so se ho risposto.
Sì, 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 no, assolutamente è chiaro quello che ci hai detto. Quindi certamente da un lato c'è la necessità di organizzarsi vedendo quello che potrebbe succedere anche nel prossimo futuro e dall'altro rinforzare la propria presenza nei quartieri. Un po' questa è stata la risposta.
Sì.
Sintetizzando un po' tutti gli aspetti che ci hai detto.
Sì, sì, è che dove ci sono anche questi quartieri c'è il caos tutti i giorni, In genere c'è il caos e si fanno anche danno loro stessi. Cioè non è che il governo cadrà perché loro bloccano le loro strade, no?
Certo.
Cioè si stanno bloccando loro stessi e anche adesso ci sono anche dei confronti tra di loro perché ci sono quelle persone che dicono scusate io devo andare al medico, al dottore o io devo andare a fare il mercato perché io ho dei bambini che bisognano mangiare e voi non mi lasciate passare. Quindi tra di loro ci saranno anche, cioè si stanno svegliando anche le contraddizioni, no?
Certo, sì, 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 sicuramente.
È comunque una situazione pericolosa ma comunque molto interessante.
Sì, certo. Ti volevo fare poi un'ultima domanda invece un po' proiettata verso il futuro, nel senso, insomma, il 31 di luglio, mi sembra di aver capito, no? Ci dovrebbero essere le elezioni.
Il 30. Sì, domenica.
Cosa pensi che possa succedere, insomma, rispetto a questa data? Cioè, tu pensi che potrà essere un momento, insomma, di svolta rispetto alla situazione?
Senti, io penso che sarà un giorno che veramente, se ti dico la verità, io non so cosa succederà. Perché ci sono tante minacce. Cioè non è solo la minaccia della Mogherini o di Trump, no?
Certo.
No? C'è anche la minaccia dei leader di destra che dicono questa assemblea costituente non si deve fare. No?
Sì.
E tanto che ci sono dei centri di votazione di elezioni per gli elettori votare che sono nei quartieri diciamo più affini alla destra che questo Consiglio Nazionale Elettorale, questa istituzione ha deciso di condizionare altri centri perché le persone che vogliono partecipare a queste elezioni vanno a questi altri centri alternativi si sentono minacciate. Che succede? Esatto, c'è paura.
Certo.
Sono già fuori, no? C'è una cosa quasi che non hanno controllo della loro gente. Anche perché che ho dimenticato di raccontarti è uscito l'utilizzo di droghe che sono utilizzate anche dall'ISIS, no?
Sì.
E molto alcol. Si possono trovare anche dei video su YouTube dove si vedono, no? Cioè, quando gli danno i soldi, gli danno l'alcol e tutto quanto.
Certo.
E allora ci sono delle persone che si sentono minacciate ad andare a votare e vogliono votare, no?
Sì, ma hanno paura di sì, di trovarsi in situazioni insomma di attacco. Beh, abbiamo visto che spesso e volentieri bruciano vive le persone, quindi è chiaro che esatto. Ci sia paura.
Esatto. Insomma. Anzi di discutere, cioè io adesso per strada io non discuto con nessuno, eh.
Certo. Sì, sì.
Io mi mordo la lingua perché cioè, no, non so come reazionano, che se uno sta lì facendo la coda per comprare, non lo so, un chilo di riso e tutti stanno parlando male del governo, uno deve stare zitto perché cioè, no, non vale la pena morire in quel modo,
no? Certo,
no?
Certo, sì,
cioè,
sì.
Bisogna morire se uno può scegliere di un modo più utile. Ma così no?
Sì, non rispondendo al momento così, ma con una sì, con la lotta è un'altra questione, certo, sicuramente.
Esatto. Allora c'è questa alternativa qua. Comunque è un futuro molto prossimo, il 30 è il prossimo, la prossima domenica, e io veramente non ti so dire cosa succederà. Non lo so dire. Comunque, quelli che vogliono votare andranno a votare. Andranno comunque,
sì.
E ci sarà anche l'esercito e i carabinieri per strada per proteggere la gente, cioè, e i collettivos anche. Okay. Quindi se la destra decide di fare delle azioni, cioè, avranno una risposta. E non sarà una risposta pacifica, perché fino adesso c'è il chavismo, quello che si chiama chavismo, cioè, ha reagito di un modo veramente, di un modo veramente pacifico. No?
Sì, sì, cioè, sì, abbiamo visto.
Certo, ci sono state alcune reazioni, ma è molto, non so come dire, è stato minimo, no?
Sì, sì, sì. Cioè...
Diversamente da quelli di destra. Quindi... diciamo che è un popolo che ascolta abbastanza a Nicolás Maduro, no? Cioè rimanere tranquillo, eccetera, eccetera, ma comunque penso che se la destra decide di prendere azioni contro i centri di votazione, contro gli elettori che vogliono andare a votare l'Assemblea Nazionale Costituente, avranno una risposta. E sarà un confronto molto brutto se si darà,
certo.
No?
Sì, sì, sì.
E quella cosa lì è molto pericolosa, perché è anche quello che cerca la destra, non che ci siano tanti morti, perché così c'è una buona giustificazione per ricevere un intervento,
certo.
No? Ad esempio, perché loro apertamente ce lo dicono, che venga gli Stati Uniti a invadere il Venezuela, cioè non è una cosa che si nascondono.
Pensa a te, che voglio dire, cioè un po' organizzazione che abbia a cuore gli interessi del proprio popolo invita gli Stati Uniti a casa sua a mettere ordine, cioè. L'abbiamo visto nella storia che cosa produce.
Esatto, ma il problema è che è anche una storia che è presente, no? Cioè, sono tanti stupidi queste persone che seguono quelli di destra a dire sì, certo, che venga gli Stati Uniti a mettere ordine qua, abbiamo bisogno. Cioè, non si vedono in riflesso con la Siria, ad esempio.
Esatto, esatto.
No? O con l'Iraq. Se non si vedono lì, cioè, non lo so, e anche quelli che i leader che fanno questo chiamato urgente, no? E loro lo fanno anche perché loro saranno al sicuro, non saranno qua quando arriveranno gli aerei a bombardare, no?
Sì.
Cioè, loro saranno al sicuro. Loro saranno, non lo so, a New York, a Miami, eccetera, eccetera, al sicuro.
Sì, per arrivare dopo, sì. Una volta che le bombe hanno fatto quello che devono fare.
Esatto, esatto. Bene, non so
ecco.
Se...
Beh, guarda, ti ringrazio tantissimo, insomma, di tutto quello che... Insomma, ci hai fatto un quadro, credo, veramente chiaro e anzi, insomma, ti ringraziamo veramente tantissimo perché è un contributo molto prezioso. E anzi, magari ti possiamo chiedere magari di risentirci prossimamente, proprio magari per sentire cosa è successo dopo il 30.
Bene, bene, se volete sarò qua, di qua non mi muovo.
Tanto ormai abbiamo rotto il ghiaccio.
Esatto.
Ecco. Pensi tu che abbiamo rotto il ghiaccio, io sto qua, mi sto sciogliendo proprio.
Cara. Guarda, ti ringraziamo ancora allora tantissimo e niente, ci sentiamo molto presto allora, un abbraccio forte e tenete duro, eh?
Sì, sì, grazie, grazie, solidarietà soprattutto per il popolo, eh?
Eh sì, esatto, assolutamente.
Grazie a voi.
Grazie mille
forte
a te.
Abbraccio.
Un abbraccio forte, grazie ancora, ciao.
Ciao.
Eccoci tornati in diretta su radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 20:55, quindi siamo in chiusura di trasmissione. Ovviamente ringraziamo di nuovo sia il compagno Nomuo, si è intervenuto all'inizio della trasmissione, che la compagna venezuelana, insomma, che è riuscita a darci un quadro, insomma, molto chiaro di quello che sta succedendo in questo momento in Venezuela. E poi, insomma, è una voce diretta da lì, quindi direi che, insomma,
direi che abbiamo concluso con il botto.
Esatto, veramente molto interessante, la ringraziamo tantissimo e ovviamente la risentiremo, perché insomma la situazione non è conclusa purtroppo, e speriamo insomma in buone notizie. Per concludere un attimo, ci sembrava doveroso accennare un attimo a quello che sta succedendo invece in questi giorni in Palestina, dove ci sono stati grossi scontri iniziati insomma ad Al-Aqsa, la moschea famosa, insomma, in cui sulla quale gli israeliani si puntano per appunto togliere ogni minima libertà ai palestinesi, come già fanno da 70 anni, che appunto l'hanno bloccata, hanno impedito l'ingresso ai fedeli, e da lì insomma sono nati diversi scontri. Addirittura ho sentito di un palestinese da solo che ha coltellato 3 israeliani, quindi insomma anche se le forze sono un po' disequilibrate, fortunatamente la resistenza palestinese,
sai, quando
insomma,
uno è motivato,
esatto, la resistenza palestinese continua insomma a esserci molto forte. Un breve aggiornamento che comunque, volendo, insomma, potete trovare, è stato condiviso anche come Maria Zonta su Facebook. Dice che al momento, è un post del 21 di luglio, quindi di pochi giorni fa, i feriti accertati sono 193 a Gerusalemme, 41 feriti trasferiti negli ospedali e 31 curati sul campo per ferite da proiettili e ustioni. A Calandia, Ramallah e Nabi Saleh, 11 feriti da lacrimogeni e bombe sonore, 2 feriti da pallottole. Ad Aizriya, 2 feriti da munizioni, 10 feriti con pallottole di gomma, ricordiamo assolutamente illegali, ma va bene così, 40 feriti da lacrimogeni e ustioni, a Betlemme 31 feriti da lacrimogeni, 3 da proiettili di gomma, 3 da ustioni, a Calchiglia, Kufkadum e Yayus, un ferito da proiettili di gomma e 4 da lacrimogeni. A Tulkarem 6 feriti da gas lacrimogeno e 1 ferito da ustioni. L'esercito di occupazione fa irruzione nell'ospedale Al-Muqassed di Gerusalemme per sequestrare i feriti. Purtroppo, un po' velocemente perché siamo veramente all'ultimo minuto di trasmissione, però insomma vi invitiamo a tenervi informati sia attraverso Facebook sia insomma dai diversi siti che ci sono, perché appunto la situazione in Palestina si sta muovendo in questo momento ed è giusto insomma seguirlo e ovviamente sostenere la più che legittima lotta di resistenza del popolo palestinese contro l'occupazione sionista. Detto questo, manca veramente un minuto, quindi rilanciamo per chiunque avesse la possibilità di partecipare al campeggio Nomuo San Hishem il 4, 5 e 6 di agosto. E basta al momento, direi. Tenetevi informati, noi facciamo pausa ad agosto per cause di forza maggiore,
quindi direi che è il caso di augurare una buona estate di lotta a tutti. Ti ho fregato.
assolutamente, quindi ovviamente una buona estate a tutti, mi raccomando, però le lotte non si fermano neanche in agosto, quindi continuate a lottare, a resistere e a tenervi informati.
Ora è sempre resistenza.